Cominciamo dalla Germania. La locomotiva d'Europa è ad un binario morto. La crisi di governo in Germania, che potrebbe portare elezioni anticipate all'inizio del prossimo anno, ha molto a che vedere con idee divergenti dei partiti al governo su come reagire alla crisi economica che ha colpito il paese negli ultimi anni. La crisi è nata quando il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz ha licenziato il suo ministro delle finanze Christian Lindner, leader dei liberali e uno dei tre partner della coalizione di governo. E la ragione principale del licenziamento è stata l'impossibilità di mettersi d'accordo su come affrontare la profonda crisi economica del paese. Mentre dopo la pandemia l'economia del resto dei paesi avanzati ha goduto di un certo slancio, quella tedesca ha a stento recuperato quanto perso nel 2020, mostrando un'evidente crisi del modello di sviluppo che negli ultimi 30 anni aveva reso la Germania la cosiddetta locomotiva d'Europa. E per sapere se la locomotiva d'Europa è ad un binario morto, siamo collegati con Francesco Fricche. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Sì, è andato in crisi, ma non da adesso, il licenziamento di Lindner da parte di Scholz. Lindner non è solo il...
Beh, quella era la crisi e la crisi di governo, parlavamo della crisi di governo.
No, è chiaro, è solo l'ultimo atto di una crisi che si è innestata da prima. Il modello tedesco sostanzialmente è un modello che è tra i modelli... La Germania è tra i paesi mondiali che dalla globalizzazione ha tratto i maggiori profitti. Il meccanismo economico tedesco ha funzionato nei primi 20 anni del 2000 sostanzialmente con l'acquisto delle materie prime dalla Cina, dell'energia, delle materie energetiche dalla Russia, di semilavorati dal resto d'Europa. L'industria tedesca li assemblava e li vendeva negli Stati Uniti, in Cina e nel resto d'Europa. È un meccanismo che ha fatto sì che il PIL tedesco per il 50% è basato sulle esportazioni, soprattutto manifatturiere legate all'automotive, come si chiama adesso, e tutto il settore legato ai trasporti, dalle moto, i camion, le automobili e tutti i settori correlati, dagli additivi per i tergicristalli, ai caschi per le moto, eccetera. Quello è la chimica, cioè la BASF, che poi ha avuto pure il picco con la farmaceutica, con la BioNTech durante il Covid. Questo modello qui è entrato in crisi su uno scenario globale dove la globalizzazione di fatto ormai non esiste più nei termini in cui era stata pensata, rivendicata e venduta all'inizio degli anni 2000 con la fine della storia, per cui gli Stati Uniti avevano ormai vinto e tutto il mondo globalizzato e neoliberista ne avrebbe tratto vantaggio alla vittoria degli Stati Uniti. È una situazione, questo modello tedesco gli ha consentito di superare sia la crisi finanziaria del 2008 sia la crisi dei debiti sovrani del 2012, affossando e condannando la Grecia alla fame e alla miseria e mettendo in crisi l'Italia, il Portogallo, la Spagna e l'Irlanda. Il Cipro, su una situazione del genere, invece non ha retto per nulla gli ultimi passaggi. L'inizio della crisi c'è stata con lo scandalo del Dieselgate, quando, non so se vi ricordate, quando scoprirono che le emissioni nocive delle macchine tedesche, segnatamente della Volkswagen, erano tarate, le centraline delle macchine erano tarate per capire quando c'era la prova delle emissioni in fase di revisione degli odori e quindi emetterne di meno. Quando è stata scoperta questa cosa c'è stato un crollo delle vendite tedesche, dei danni eccetera, e immediatamente dopo c'è stato il Covid. Da questa situazione l'industria automobilistica tedesca non si è più ripresa, per il Dieselgate ha perso il 5% di mercato, da dopo il Covid ha perso stabilmente il 10% del mercato. La Germania da 2 anni ha un PIL negativo, nella situazione da quando c'è stato il Covid, che c'è stata una perdita ovviamente di PIL da parte di tutti, la Germania ha perso il 4%, da allora oggi non l'ha ancora recuperato, l'Italia è a più 6, la Francia è a più 4 e gli Stati Uniti a più 10. C'è stata dopo il Covid, la crisi con la Russia, non dimentichiamoci che erano fortissimi legami tra la Germania e la Russia in termini di fornitura di gas. Schröder, che è ex leader del Partito Socialdemocratico tedesco, nonché anche cancelliere per un certo periodo, era nel consiglio di amministrazione di Gazprom, cioè il monopolista del gas russo, è stato anche oggetto di forti polemiche quando ci fu la guerra in Ucraina. La Germania in una situazione del genere si è trovata con...
La guerra in Ucraina c'è ancora, quando è iniziato?
Sì. Sì, quando è iniziata, ma non il problema è che lo stato più danneggiato dalla guerra in Ucraina è stata proprio la Germania. Il Gazprom era il gasdotto che collega, attraversando il Baltico, la Russia direttamente alla Germania, e era stato addirittura raddoppiato con il Nord Stream 2, il Nord Stream, che questo gasdotto era stato raddoppiato, oggi è stato fatto saltare in aria verosimilmente dagli statunitensi, utilizzando qualche militare ucraino da mandare a farlo saltare. Però di fatto in una situazione del genere il gas non arriva più in Germania. Questo ha comportato nell'immediato, se vi ricordate l'inverno di un paio di anni fa, aumenti dei prezzi dell'energia alle stelle, che dal punto di vista industriale significava che le industrie tedesche pagavano 12-13 volte il costo dell'energia più di quelle statunitensi. Adesso, nonostante si sia relativamente normalizzata la situazione, perché sono state trovate altre fonti di approvvigionamento, eccetera, eccetera, il discorso del gas andrebbe fatto a parte, quindi non ci entro, e il costo dell'energia elettrica è sempre comunque 4 volte più delle rivali commerciali statunitensi, che significa su un meccanismo di produzione come quello dell'industria manifatturiera o chimica, che sono industrie energy intensive, cioè sono quelle che assorbono molta energia, significa dei costi di produzione molto più alti, e se tu vendi a un prezzo più alto di un tuo concorrente è più facile che le persone comprino quello che il tuo concorrente vende piuttosto che te. In questa situazione qui gli altri paesi sostanzialmente hanno salvato il proprio PIL aumentando la spesa pubblica, cioè l'Italia ha fatto il super bonus, che significa, indipendentemente dal fatto che poi abbia messo in crisi per l'ennesima volta il bilancio italiano e che abbia fatto aumentare l'inflazione, perché il costo di tutta una serie di cose è aumentato proprio per questa pioggia di soldi dati poi dall'altro ai soliti noti e ricchi e non al patrimonio dell'edilizia economica e popolare. Però l'Italia ha risolto così. Gli Stati Uniti con Biden hanno finanziato per 600 miliardi di dollari l'economia statunitense, quasi a pioggia, un po' a fondo perduto, un po' alla solita industria bellica che negli Stati Uniti è strettamente connessa poi all'industria in generale, e per questo motivo anche si è alzata anche l'inflazione negli Stati Uniti. La Francia ha utilizzato altri meccanismi di espansione del debito pubblico, cioè tutti questi paesi hanno avuto un'espansione del debito. Gli Stati Uniti stanno al 122% del PIL, tanto per essere chiari. La Cina ha fatto la stessa cosa, la Cina ha finanziato le proprie industrie, la Cina anche sta attraversando una fase di crisi finanziaria forte, soprattutto sugli enti locali che si sono indebitati molto al di sopra delle proprie possibilità. Comunque la Germania invece, anche perché una si erano inventati, la Costituzione tedesca prevede che non si possano indebitare più di tanto, si erano inventati una legge per cui gli investimenti, il debito fatto per investimenti non rientrava nel calcolo del deficit. La Corte Costituzionale tedesca nel 2023 l'ha bocciata, e questa situazione qui ha determinato che una stretta sui finanziamenti pubblici all'economia tedesca, che in una fase di crisi non è riuscita e non riesce a uscire da questo tipo di impasse, per cui tutto il modello tedesco è andato in crisi, e una crisi da cui non vede via d'uscita. A livello europeo la Francia, l'Italia, la Spagna si sono sganciate in parte, ovviamente c'è sempre una relazione importante, però rispetto a quella che era prima l'Italia nel intorno ai primi anni 2000 aveva il PIL che era, dipendeva quasi per l'80% dal PIL tedesco, perché tutte le esportazioni erano indirizzate alla Germania. Oggi dipende al 40% dal PIL tedesco, dipende più dal PIL francese, tanto per essere chiari su tipo di cose. Invece la Germania quindi ha perso anche questa centralità politico-economica europea. Ormai solo i paesi dell'est sono dipendenti dalla Germania, perché la principale fonte di sbocco sia delle proprie esportazioni sia dei propri lavoratori. Tantissimi cittadini dei paesi dell'est vanno a lavorare in Germania.
Ecco, tra l'altro, scusa se ti interrompo, a questo proposito io ho visto un articolo uscito di recente su Economia Circolare in cui si parla esplicitamente di crisi di alcuni paesi dell'est, non solo e non soltanto per la questione dei lavoratori che emigrano in Germania per lavorare, ma per tutta una serie di lavorazioni esternalizzate in questi paesi, lavorazioni legate soprattutto all'automotive, esternalizzate in questo paese per il minor costo della manodopera, che rischiano di chiudere o stanno già chiudendo.
Sì, ma certo, il problema sostanzialmente è questo, no? La crisi dell'automotive tedesca, le autovetture tedesche sono quelle che sono sopravvissute rispetto a una situazione, ricordiamoci com'era una trentina, una quarantina di anni fa. Ogni paese europeo aveva la propria industria nazionale di autovetture. A Torino c'era la Fiat, ma l'Italia, e la Fiat si è comprata l'Alfa Romeo, tutta una serie di altre società più o meno grandi, era diventato quello che facevano le autovetture in Italia. La Francia c'aveva la Citroën, la Peugeot, eccetera, la Renault. In Germania c'erano la BMW, la Mercedes, la Volkswagen, la Spagna aveva la Seat, la Cecoslovacchia, che all'epoca era in Corriere, aveva la Skoda, e così via. C'erano una serie, ogni paese aveva la sua industria automobilistica. Progressivamente, con il meccanismo di Unione Europea, tutte queste industrie sono diventate dipendenti in qualche modo da quelle tedesche, o perché comprate direttamente dalle industrie tedesche, o perché gestite producevano parti di macchinario per l'autovettura tedesca. Si sono salvati un po' l'Italia e la Francia, che hanno fatto questo accordo con Stellantis e con Chrysler, è andato lo stesso in crisi, perché è il settore che è andato in crisi. Però rispetto alla situazione tedesca è una crisi minore quella che c'è. La Volkswagen sta chiudendo, che non l'ha mai fatto in tutta la sua storia, sta chiudendo 3 fabbriche in Germania, cioè se le chiude non le chiude solo all'estero, figurarsi all'estero. E il problema di fondo di questi paesi dell'est è che hanno una forte dipendenza dall'economia tedesca, per cui diminuendo il PIL tedesco, anzi addirittura entrando in crisi e recessione, hanno anche loro, ne subiscono gli effetti. Si salva un po' la Polonia, che non avendo l'euro, la Polonia ancora lo zloty, riesce a finanziare in deficit la propria economia. È un meccanismo analogo a quello che stanno facendo gli altri paesi dell'est, perché quando sono usciti fuori dalla situazione di socialismo reale, i debiti pubblici erano abbastanza bassi, quindi hanno margini per incrementare il debito pubblico. Però è una situazione che non può durargli per parecchio tempo, perché poi è chiaro che alla fine, facendo debito, non è che riesce a consolidare l'economia. E quindi anche in quel caso il problema è che se poi fanno investimenti in altri settori per diventare meno tedesco dipendenti, proprio perché il modello va in crisi, è un modello che ha una crisi talmente accentuata che poi non può pensare, superata la crisi congiunturale, di ritornare a essere quello che era prima. E il problema di fondo è proprio questo, che sembra che la crisi, proprio per le situazioni che ci stanno, non sia congiunturale ma sia strutturale. Cioè c'è il problema dei dazi della Cina. Quando è stato deciso di mettere i dazi alle auto elettriche cinesi, che altrimenti avrebbero per i più bassi costi invaso il mercato europeo, che puntava alle autovetture elettriche, hanno messo i dazi sulle importazioni delle auto della Cina. La Germania si è opposta perché sa benissimo che poi mettendo i dazi su qualcuno, quello dimette i dazi su altro, e a quel punto, siccome la Cina è uno dei mercati principali di sbocco delle esportazioni tedesche, quello è un pezzo di crisi che c'è stato, che ci sarà adesso. La Cina per adesso, come risposta, ha semplicemente bloccato gli investimenti in Europa, per cui le fabbriche che avrebbe dovuto costruire in Italia o in altre parti di Europa non, per adesso non si faranno. La notizia è del 30 ottobre, però sta valutando il meccanismo di riduzione da adottare, anche alla luce del fatto che l'altro aspetto che gli produce la crisi è che la situazione con la Russia è tutt'altro che normalizzabile, nel senso che anche nell'ipotesi di una pace o un cessato il fuoco in Ucraina non è che poi riprendono i rapporti commerciali come prima, e quello è l'altro aspetto diciamo della crisi. Il terzo aspetto, quello più preoccupante, che non si è ancora dispiegato, è il problema Trump. Il sovranismo di Trump è un sovranismo che va anche a danno dell'Europa, cioè quel meccanismo per cui di fatto gli Stati Uniti, per garantire il proprio imperialismo e il proprio controllo dell'Unione Europea rispetto a tutta un'altra serie di realtà, pensiamo all'India, alla Cina, BRICS, eccetera, eccetera, che si andavano configurando come un modello economico alternativo, ancorché in conflitto all'interno dei BRICS tra i vari stati, però producevano un meccanismo economico alternativo. Gli Stati Uniti in qualche modo accettavano un deficit commerciale nei confronti dell'Unione Europea proprio per garantirne la fedeltà, così come avevano interesse a avere una predominanza militare, quindi con investimenti nella loro industria bellica, capiamoci, e che però gli garantiva il controllo militare anche dell'Europa. Da quello che dichiara Trump, beh, bisognerà vedere se lo metterà in pratica o meno, questo tipo di percorsi andranno a modificarsi, il che significa che in presenza di un forte conflitto tra Stati Uniti e Cina, e quindi di dazi e quindi di ritorsioni economiche, con il blocco di uno dei due mercati principali di esportazione della Germania, con l'introduzione di dazi da parte di Trump nei confronti di una serie di merci importate, e quindi con delle criticità anche nei confronti dell'altro mercato di esportazione, cioè gli Stati Uniti, tutto il modello tedesco di fatto è andato in crisi. È andato in crisi, e oltretutto la cosa di cui si tiene poco conto e di cui i tedeschi hanno tenuto poco conto, perché poi quello è il dato, che loro hanno un'economia basata soprattutto sulle esportazioni, cioè gli Stati Uniti e la Cina esportano, diciamo, per il 30% del PIL. Il 70% è dato dalla domanda interna, dagli investimenti pubblici, non è dato soltanto dalle esportazioni. La Germania ha detto tra il 50 e il 60%, adesso il 50 perché sta in crisi, prima era il 60, della propria economia basata sulle esportazioni, il che significa che andando in crisi il modello globalizzatore, va in crisi il modello tedesco, e a catena e a cascata va in crisi anche il resto del modello europeo, che sulla globalizzazione ha costruito in qualche modo la propria forza e la propria fortuna. L'Europa non è mai stata un'unione politica, è un mercato comune. Un mercato comune ha delle regole per vendere, e per vendere soprattutto al di fuori dell'Europa. La Germania è quella che su questo ha puntato molto, sul neoliberismo, sul mancato intervento dello Stato nell'economia, sul fatto che comunque crescendo l'economia si riusciva a tenere a bada la tensione sociale interna, e questo è tra l'altro, per inciso, uno dei motivi del fallimento storico della sinistra in Europa, che ha perso completamente di vista il problema del riequilibrio dei redditi, lasciando spazio a tutte le destre economiste di tutti i paesi europei. Comunque il modello tedesco, questo modello qui, è andato in crisi. È andato in crisi, ha determinato delle sacche di povertà all'interno della Germania, in molte aree dell'ex Germania Est, in qualche area svantaggiata dell'ex Germania Ovest, ma in generale è una crisi che si sta allargando in termini sociali.
Ecco, questo mi è molto chiaro. Quello che vorrei capire, vorrei farti due domande. La prima è che in qualche modo già prima di Trump, tra l'altro Trump deve ancora insediarsi, si insedierà a metà gennaio, le politiche di Biden andavano nel senso di incentivare una reindustrializzazione degli Stati Uniti, obbligando nei fatti le industrie con le quali aveva rapporti commerciali gli Stati Uniti a produrre negli Stati Uniti se non volevano incorrere nei dazi. Quindi tutta una serie di industrie europee si sono trasferite negli Stati Uniti per poter godere delle stesse condizioni delle quali godono le industrie statunitensi, e quindi per evitare l'effetto concorrenza. Questa è la prima domanda, poi passeremo alla seconda.
Sì, il problema è quello, quando dico di fine della globalizzazione, è che la tesi politica che sosteneva la globalizzazione e io la produzione, a me interessa avere i profitti di una produzione, che la produzione si realizzi in Cina, in India, nel Vietnam, in qualsiasi altra parte del mondo non interessa, a me interessa che il profitto di quell'impresa rimane nel mio paese. Io paese investo sulle cose a altissimo valore aggiunto. E gli Stati Uniti per quello hanno un primato tecnologico sull'informatica, sulla digitalizzazione, eccetera, eccetera, sulle nuove tecnologie. Investo su quello perché sono quelle a altissimo valore aggiunto, però tutte le altre produzioni le lascio all'esterno. Gli iPhone sono prodotti quasi tutti in Cina. E in questa situazione qui però si è innestato un problema che aumenta tantissimo la sperequazione dei redditi, cioè tu se non hai una situazione di benessere diffuso hai dei problemi interni, hai una situazione di possibili tensioni sociali. In una situazione come quella statunitense, dove non hai il welfare, dove non hai manco la sanità pubblica, né le pensioni, tanto per essere chiari, questa situazione è foriera di conflitti, e l'abbiamo visto con i conflitti, hanno avuto anche un'origine razziale, no? Ricordiamoci Floyd, ricordiamoci le rivolte nere nelle varie città americane, che sono in qualche modo l'effetto di questo tipo di situazione. E a quel punto gli Stati Uniti hanno ritenuto necessario reintrodurre all'interno dei propri territori alcune produzioni. Hanno avuto il vantaggio dell'essere tornati paese produttore ed esportatore di petrolio, perché con la tecnologia del fracking, che è quello che consente l'estrazione di ulteriori idrocarburi da giacimenti precedentemente dati per esauriti, gli ha consentito di ritornare un'altra volta ad essere esportatore di petrolio, quindi avere energia a basso costo. E oggi teniamo presente che tutta l'industria informatica ha una necessità incredibile di energia, una cosa che non si valuta mai abbastanza. Solo la validazione delle transazioni dei bitcoin consuma tanta energia quanta ne produce il Cile in un anno, tanto per essere chiari sui numeri di quanto assorbe, quanta energia elettrica assorbe i computer, la rete, l'intelligenza artificiale, eccetera. Essere un paese con un basso costo dell'energia, esportatori di materie prime, fa sì che gli Stati Uniti abbiano puntato a rilocalizzare all'interno degli Stati Uniti le loro produzioni. Questo non è che dipende da Trump, non dipende da Biden, è un effetto normale all'interno di un percorso che passa dalla globalizzazione al ritornare a un discorso di nazionalizzazione delle produzioni, di maggiore attenzione alla produzione nazionale rispetto alla produzione globalizzata. La produzione globalizzata fa fare moltissimi profitti a pochissime persone, però determina e rischia di determinare forti tensioni sociali all'interno dei singoli paesi, perché poi, come sempre succede, ci sono gli esclusi, cioè quelli che i profitti non li prendono e che a quel punto si incavolano e utilizzano la rabbia per esprimere il loro disagio sociale. In Europa ancora non ci si riesce, negli Stati Uniti abbiamo avuto numerosi accenni negli ultimi 2 o 3 anni a quello che succede quando poi la rabbia si trasforma il disagio sociale si trasforma in rabbia, con il problema che poi non si trasforma in rivolta sociale ma si diventano fuochi di paglia.
D'altra parte, come accennavi prima tu, in Europa i segnali invece di raccolta del disagio sociale legato alla globalizzazione è stata intercettata dall'estrema destra. Insomma, in Germania adesso governerà fino a gennaio, visto che è saltato l'accordo, una coalizione socialdemocratica verde liberale, ma i numeri che sono stati raggiunti dalle formazioni di estrema destra nazista sono talmente significativi da rendere impossibile pensare che prima o poi non sfondino il muro e saltino a bordo. D'altra parte, la stessa cosa è avvenuta in Francia, oramai è un dato di fatto strutturale. In Italia, senza tanti problemi, i fascisti sono al governo, poi dovranno pagare il dazio del fatto che la base sociale che li ha sostenuti non vede realizzate dal punto di vista economico le promesse fatte dal governo, che per il momento si accontenta di fascistizzare cercando di chiudere ogni spazio sociale, chiudere ogni possibilità di rivolta sociale, reprimendo, basandosi su tutta una serie di politiche di destra che vedono ovviamente il consenso di una parte della popolazione, ma che non risolvono le questioni sociali di quelli che a destra si erano mossi. Ecco, oggi di fronte a tutto questo vediamo anche saltare in Germania l'accordo tra i socialdemocratici e i liberali. Ecco, il saltare di questo accordo tra socialdemocratici e liberali a che cosa è dovuto? Quali erano le diverse formule sulle quali non sono riusciti a trovare un accordo?
Sostanzialmente il problema è quello della spesa pubblica, cioè nel momento in cui si ammette che c'è una crisi, c'è una filosofia di fondo che ha sempre contraddistinto, diciamo, la destra al governo dalla sinistra al governo, che era quella che la destra al governo sosteneva che i mercati si regolavano da soli e che l'intervento dello Stato nell'economia doveva essere ridotto al minimo indispensabile proprio per evitare di influenzare
la destra liberale, perché la destra fascista
liberale, non parlo della destra fascista, parlo della destra la destra liberale sosteneva questo e la sinistra diceva no, che assolutamente, che la sinistra socialdemocratica sosteneva che no, lo Stato avrebbe dovuto intervenire nell'economia per mitigare la differenza dei redditi tra i ricchi e i poveri e per garantire la stabilità del mercato, perché il mercato non si sarebbe regolato da solo. A fronte di questa situazione, quello che vediamo nella crisi tedesca è lo scontro tra una destra liberale e una sinistra socialdemocratica che si sono unite perché c'è una destra fascista che storicamente, e questa è una cosa che la raccontano poco, però il debito pubblico è stato la prima applicazione in Europa delle teorie keynesiane dell'espansione del debito pubblico è stata fatta dal fascismo e dal nazismo, che hanno preso fino a quel momento. I paesi europei puntavano al pareggio di bilancio, ricordiamoci Quintino Sella in Italia, insomma, puntavano al pareggio di bilancio. Lo Stato fascista e lo Stato nazista hanno costruito il proprio consenso, oltre che sulla violenza e sul massacro degli oppositori, però attraverso l'utilizzo del bilancio pubblico per la spesa, tutta una serie di opere pubbliche realizzate dal fascismo che vengono celebrate dai fascisti e dicono però ha fatto questo, ha fatto quell'altro, sono state semplicemente frutto dell'utilizzo del deficit pubblico, cosa che fino a quel momento non era stata mai fatta dagli stati, proprio perché teorizzavano il pareggio del bilancio. Questo aspetto della destra fascista, che adesso si riveste di sovranismo e di altre cose, sull'utilizzo del deficit pubblico, è uno degli elementi che teoricamente, dal punto di vista della costruzione teorica, gli consente di avere, no, aumentiamo la spesa, facciamo quello, facciamo quell'altro, poi c'è la solita cosa di prendersela con le categorie deboli o con le categorie marginali, immaginando una figura centrale, l'uomo etero con la famiglia, sposato con figli eccetera, per cui il migrante, l'omosessuale, la donna eccetera vanno discriminati, ma quello è un altro aspetto culturale che il fascismo ha sempre avuto. A fronte di questo la sinistra socialdemocratica ha rinnegato quello che era la sua teorizzazione dell'intervento dello Stato nell'economia e ha accettato i parametri di rigidità fiscale neoliberista, per cui tutto il PD in Italia, ma come il PD in Francia, i socialisti o Macron, insomma, in Francia e così via, seguitano a sostenere la validità e la bontà di un modello economico che è fallito, che è quello della globalizzazione alla tedesca e del mercato comune. E a fronte di questo è chiaro che se tu hai un modello fallimentare stai difendendolo quando è indifendibile, perché le picche della globalizzazione noi abbiamo denunciate da Seattle alla fine degli anni 90, Genova nel 2001, che la globalizzazione avrebbe determinato questo. Abbiamo avuto ragione, ma ci è servito a poco averci ragione, perché poi questi gli effetti nefasti della globalizzazione si sono visti, nefasti dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, di devastazione dell'ambiente, della natura e del pianeta. E però contemporaneamente non siamo stati in condizioni, in grado di proporre un'alternativa. Tutta la sinistra istituzionale si ha sposato questa cosa della globalizzazione, oggi si trova in crisi, esultano per le vittorie alle regionali così sul nulla, ma dal punto di vista concettuale oggi non hanno alcun tipo di progetto politico. Cioè la destra vince perché la sinistra non c'ha un progetto politico che uno, né sui diritti sociali o sulle libertà individuali, né sulla politica economica, né su come superare la crisi. Su nulla di nulla fanno delle accozzaglie elettorali dove la strategia politica è dire che gli altri sono pericolosi. È chiaro che poi alla fine gli altri vincono, perché poi se tu vinci e rivinci e non concludi niente, i problemi peggiorano, non è che basta dire che gli altri sono pericolosi. E quello è il motivo delle vittorie delle destre, che poi probabilmente rifalliranno. In Italia in tutte le ultime elezioni ha sempre vinto quello che si è presentato come nuovo, proprio perché c'è un'insoddisfazione nei confronti dello stato di cose presenti. Pure Berlusconi si presentava come nuovo, Renzi era il rottamatore, i grillini che dovevano aprire il Parlamento come una scatola di sardine, la Lega, Salvini quando diceva che cosa prendeva il 30% alle europee, la Meloni, il nuovo, sempre tutti nuovi, tutti nuovi. Sono le stesse facce che vediamo da anni nel seduti tra i banchi del Parlamento, figli di quelli che erano parlamentari prima, la maggior parte, sono tutti nuovi. E il problema è che però questo, il fatto di darsi del nuovo, di essere quello che vuole cambiare, poi gli fa vincere le elezioni. In questa fase il nuovo è in qualche modo espresso dai sovranisti a fronte degli altri, di chiunque non lo sia, che non è in condizioni di dare una ricetta. Poi questi hanno ricette fasulle che o non riescono a applicare, oppure se le applicassero, come Milei in Argentina, fa una devastazione anche peggiore. Però il problema di fondo è che non c'è nulla dall'altro lato, e questo dà spazio a tutta questa destra sovranista. Poi la Meloni, come tutti bene, che a fronte di un disagio sociale crescente in Italia, l'Italia ha una tradizione di opposizione di piazza, ha una tradizione di scioperi, ha una tradizione di mobilitazione, e sa bene che potrebbe tranquillamente venire fuori a fronte delle insufficienze che il governo sta manifestando in continuazione su qualsiasi argomento, e per quello poi fa il DDL 1660 contenente le solite norme assurde che in parte probabilmente verranno bocciate alla Corte Costituzionale per palese incongruità, ma che intanto faranno danni e condanneranno alla galera o degli operai in sciopero. E questo è il problema, e questa è la situazione purtroppo che ci abbiamo in Italia, al di là della Germania. In Germania c'è una situazione analoga, probabilmente si andrà alle elezioni a gennaio, rivincerà la CDU con qualcuno, magari con l'appoggio proprio dell'AfD esterno o qualcosa del genere, e faranno politica analoga a quelle che sta facendo la Meloni qui. Il problema è quello, da questo non se ne esce, però se non c'è la modifica strutturale, c'è la comprensione. Quando un sistema è in crisi, qui stiamo ancora, se uno volesse ragionare sull'elaborazione del lutto da parte della sinistra, siamo ancora alla fase della negazione, non c'è neanche la fase per cui passi alla rabbia, passi alla cosa, c'è la negazione dell'esistente.
E d'altra parte l'ambizione è voler essere compatibili con l'esistente, è durata per un po' e poi è saltata nel momento in cui quell'equilibrio che si era creato nel dopoguerra che aveva consentito, almeno in alcuni paesi come l'Italia, di produrre certe politiche, non è più stato sostenibile da un punto di vista economico, e non c'era più interesse nemmeno a volerlo mantenere dopo la caduta del muro di Berlino. È un processo che è cominciato molti anni fa e che oggi sta arrivando a compimento. In realtà non ci sarebbe nulla di cui stupirsi, però certamente vale la pena cercare di ragionarci con attenzione, anche per capire che cosa accadrà e quali sono le possibilità di trasformazione. E questo invece è un altro interrogativo, ma troppo complesso per poterlo affrontare in questa sede. Ti chiedo se hai qualcosa che vuoi ancora aggiungere, se no ci salutiamo.
No, vabbè, se vogliamo, perché gli altri argomenti porterebbero via troppo tempo alla trasmissione.
Va bene, ti ringrazio molto, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao a tutti e a tutte.